800 APS presenta Scienza e Tecnologia. Scava, scava di fiumi, canali e rotte di navigazione con lo zampino di Bonaparte. Di Samuele Graziani.
Come dire, apriamo con una banalità. Da che mondo è mondo, l'uomo è intervenuto sulla natura modificandola a proprio vantaggio, nel bene e nel male. In particolare oggi ci dedichiamo alle modifiche riguardanti l'acqua. E non stiamo pensando solo al prezioso trasporto dell'acqua. No, non parleremo dei meravigliosi acquedotti romani. Ma stiamo pensando anche al trasporto sull'acqua. Insomma, parliamo di fiumi e affini. Non potendo parlare di tutti i fiumi del mondo, perché non ci basterebbe tutta una vita per farlo, portiamo al nostro interesse solo due casi, molto diversi tra loro. Partiamo guardando vicino a casa, il caso del fiume Reno, già citato in un altro articolo di questa rivista. Parlando della scienza che studia i liquidi, ossia l'idraulica, l'Italia vanta da sempre una grande tradizione. Tra il 1723 e il 1845 furono pubblicati un totale di 36 volumi raccolti in 5 diverse edizioni denominati Raccolta sul moto delle acque. All'interno di questa enorme raccolta unica al mondo, il tema più discusso è proprio la questione del Reno. Il fiume Reno, che scorre dall'Appennino verso il mare Adriatico, passando tra le province di Bologna e Ferrara, ha storicamente un andamento molto irregolare che lo porta a frequenti e devastanti piene. Gli interessi delle due città sono sempre stati opposti. Bologna ha sempre avuto l'obiettivo di arginare il Reno fino al Po. Ferrara ha sempre voluto lo sbocco del Reno direttamente nel mare Adriatico. La comunità scientifica nazionale ha dibattuto l'argomento per 3 secoli, senza arrivare ad una soluzione. Dal 1522, quando venne arginato lungo tutto il suo corso e immesso nel Po di Ferrara, sino all'inizio del 1800. Ci furono veri e propri dibattiti scientifici lungo tutto il 600 e tutto il 700, con commissioni per le osservazioni, rilievi, incarichi papali, misurazioni, ispezioni, scritture e trattati. Il progresso scientifico fu grande. Basti dire che grazie agli studi conseguenti a questa diatriba fu istituita la prima cattedra di idrometria all'Università di Bologna. Siamo nel 1694. Bisogna onestamente dire questo. La diatriba non era gretto campanilismo politico, era effettivamente rilevante. A seguito di piene particolarmente significative, ad esempio 1714, 1731, 1738, il fiume rompeva gli argini da una qualche parte, si scavava un nuovo alveo, il quale veniva progressivamente nuovamente arginato, e quindi un misto di accadimenti naturali e interventi umani. Però inondazioni devastanti e deviazioni di percorso corrispondevano a impaludamento di aree e perdita di terreni, oltre al problema delle rotte di navigazione che, ricordiamoci, erano il punto chiave dei trasporti. Insomma, per 300 anni le ragioni scientifiche si accavallavano a quelle politiche e non si arrivava a una soluzione. La bibliografia è interessante ed estesa. Ci sono interi volumi che narrano la travagliata storia di questo fiume. Fino al 1805, quando lui, Napoleone Bonaparte, arriva a Bologna. Incontra la commissione idrica, istituita da Antonio Aldini, che lo convince, e il 25 giugno 1805 sottoscrive il decreto e ordina l'immissione del Reno nel Po Grande, attraverso la costruzione di un canale in linea retta lungo circa 10 miglia. I lavori iniziano, ma pochi anni dopo, nel 1814, Napoleone cade e i lavori si fermano. E basta. Non se ne fa più niente per oltre un secolo. proseguiranno intanto i lavori di bonifica della pianura, ma senza arrivare a una soluzione della questione Reno, fino alle disastrose esondazioni del 1949 e 1951, che faranno riprendere in mano ai tecnici e ai politici i progetti napoleonici e finalmente portare a compimento il canale che prende il nome di Cavo Napoleonico. È il 1966. Sono 18 chilometri, pressoché orizzontali, che possono al bisogno far defluire il Reno verso il Po o anche il Po verso il Reno. È utilizzato raramente, ma funziona sia da scolmatore che da cassa di portata ed è fondamentale per garantire la sicurezza idrica di tutta la zona. Ed ecco che, passando da Napoleone, siamo arrivati alla parola essenziale per questa nostra trattazione. Canale. Due punti. Un passaggio scavato artificialmente per farvi scorrere l'acqua, destinata a scopi industriali o alla navigazione. E se pensiamo ai canali navigabili, tra tutti quelli presenti al mondo, quali ci vengono in mente immediatamente? Quello di Panama e quello di Suez, entrambi realizzati nell'Ottocento. Parleremo qui solo di quello a noi più vicino, il canale di Suez. Asia e Africa sono unite da un lembo di appena 150 km di terra. 150 km che dividono il Mar Mediterraneo dall'Oceano Indiano. 150 km che nell'economia del trasporto di merci hanno un peso enorme in termini di tempo e denaro. Siamo in Egitto. I commerci tra Europa e Asia fanno parte della storia dell'uomo sin dall'antichità, con quella che per la prima volta nel 1877 viene battezzata come Via della Seta. Un percorso di una lunghezza inimmaginabile che può essere affrontato da terra, attraverso deserti e catene montuose, o via mare. Il trasporto via mare è sicuramente più efficace ed economicamente conveniente. Il problema è che c'è l'Africa di mezzo. La circumnavigazione è costosa, lunga e pericolosa. Delle due conviene fare l'Oceano Indiano, salire per il Mar Rosso fino a Suez, scaricare tutto, percorrere quei 150 km via terra, imbarcare tutto di nuovo e prendere il Mediterraneo. La scomodità è evidente. Un canale per unire il Mar Rosso al Nilo è già presente al tempo dei faraoni, nel 600 a.C. Ha una storia travagliata che dura un migliaio di anni fino al suo completo abbandono nell'VIII secolo. Nel XVI secolo i mercanti veneziani provano a interessare i pascià egiziani, ma non se ne fa niente. Fino al 1799, in cui, di nuovo lui, Bonaparte, durante una spedizione in Egitto, si interessa alla costruzione del canale. Vengono fatti rilievi topografici, ma arrivano a una conclusione sbagliata. Tra i due mari c'è un dislivello di 10 metri, che rende necessario l'utilizzo di chiuse. Costi di realizzazione alle stelle, non se ne fa niente. Ci si riprova nel 1833, altro progetto francese. Niente, gli egiziani non sono interessati. Si tratta di accollarsi un costo enorme, serve una lungimiranza che non è facile avere e un investimento economico che non è facile affrontare. Ci si riprova nel 1846, costituendo la Société d'études pour le canal de Suez, che fa una campagna di misurazioni molto più accurata. Il dislivello fra i mari non c'è. Non servono le chiuse. Tempi e costi di realizzazione drasticamente ridotti. Si può fare, come urlerebbe Gene Wilder. Il nome da ricordare è quello del diplomatico francese Ferdinand de Lesseps. Nel 1854 ottiene dall'Egitto la concessione e la gestione dell'opera per 99 anni, vende il 49% delle quote societarie per finanziarsi e 5 anni dopo inizia i lavori. Siamo nel 1859. Il progetto finale è quello dell'italiano Luigi Negrelli. Sono necessari 10 anni in cui si scava e si scava. tra condizioni di lavoro terribili, epidemie e migliaia di morti sul lavoro. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è tecnicamente complesso perché bisogna evitare gli insabbiamenti causati dal deserto, dal Nilo e dal Mar Rosso. Il carattere internazionale dell'opera e la sua chiara importanza a livello mondiale fanno sì che ci lavorino scienziati e ingegneri da tutta Europa, con alto apporto di italiani, tra l'altro. L'opinione pubblica europea è molto interessata all'argomento. Ci sono sottoscrizioni e investitori. La stampa si occupa moltissimo del canale. Solo in Italia si contano 120 diversi giornali che tra il 1855 e il 1869 pubblicano articoli in favore dell'opera. A Torino nascono addirittura due testate che si occupano esclusivamente di quello: il Bollettino dell'Istmo di Suez dal 56 al 59 e il Canale di Suez dal 64 al 65. Tutto questo fervore, questo dibattito politico e scientifico così acceso, è colpa dell'Inghilterra. Perché rema contro? È contraria al progetto data la sua egemonia sulla rotta per il Capo di Buona Speranza e quindi si gioca tutti contro uno. Solo a fine secolo l'Inghilterra conquisterà l'Egitto e acquisterà il 44% delle quote della società, entrando a pieno merito e in prima persona nella gestione del canale. Comunque, l'inaugurazione è datata 17 novembre 1869, con una cerimonia sfarzosa. Per l'occasione, Johann Strauss II ha composto la Marcia Egizia. È presente tutta l'aristocrazia europea. Apre il corteo l'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Segue l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe e quindi il principe reale di Prussia, quello dei Paesi Bassi e quello di Russia. Il governo egiziano commissiona un'opera teatrale per festeggiare l'inaugurazione, l'Aida di Giuseppe Verdi, la cui prima va in scena al Cairo nel 1871. Nella Convenzione di Costantinopoli del 1888 viene dichiarato libero e aperto, in tempo di guerra come in tempo di pace, a qualsiasi nave, civile o militare, senza distinzione di bandiera. Anche se la traversata del canale dura inizialmente 40 ore, anche se il pedaggio è costoso, anche se non può essere percorso a vela ma solamente a motore, e alla sua apertura solo il 5% delle navi mondiali al motore, la sua apertura condiziona immediatamente e positivamente il traffico mondiale. Ci fermiamo qui, all'Ottocento. La storia del canale di Suez continua molto interessante anche nel secolo successivo, sia per l'aspetto tecnico che per quello politico, economico e anche militare. Lasciamo gli approfondimenti alla vostra curiosità. In questa sede ci interessava parlare di questo avvenimento che ha cambiato il corso della storia, avvenuto, come sempre, nell'Ottocento.
Scienze e tecnologia. Scava, scava di fiumi, canali e rotte di navigazione. Con lo Zampino di Bonaparte, di Samuele Graziani. Tratto da Jour de l'eau numero 35, maggio 2025. Letto da Samuele Graziani.